Benvenuti e benvenute a tutti, siamo su Soundwave Radio, la radio che racconta ciò che accade nel quartiere di Sant'Elia. Oggi siamo qui per parlare nello specifico del Lazzaretto di Cagliari e delle sue mostre. Siamo con Stefano Obino. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi, grazie.
Stefano è un artista poliedrico, fa un sacco di cose, è il direttore dell'Accademia d'Arte di Cagliari, ma oggi è qui e sei qui in veste di curatore di una meravigliosa mostra che è giunta ormai alla seconda edizione, I Grandi Maestri del Fumetto Italiano. Vuoi dirci qualche cosa?
Sì, la seconda edizione dei Grandi Maestri del Fumetto Italiano in realtà nasce l'anno scorso per la volontà appunto della cooperativa Sant'Elia 2003 e dell'Accademia d'Arte di Cagliari, che sono unite in una RT, e nella programmazione hanno voluto portare avanti questo progetto, ed è un progetto riguardante proprio l'arte del fumetto italiano. Quindi questa siamo già alla seconda edizione, l'anno scorso abbiamo avuto le Ortolani e quest'anno abbiamo i due grandi maestri, Corrado Mastantuono e Elia Bonetti.
Il fumetto italiano è un mondo enorme, vastissimo, con artisti che rappresentano la modernità, che rappresentano, sono un po' vintage, quindi parliamo di un sacco di cose. Qual è la caratteristica che vuoi che emerga dalla mostra e dalla rassegna I Grandi Maestri del Fumetto Italiano?
Beh, in realtà il fumetto non è soltanto una delle arti, o meglio la non arte, come la descriveva Umberto Eco, ma è anche un fenomeno di cultura. Un fenomeno di cultura che in altri paesi, non l'Italia, quindi il Giappone, la Francia, gli Stati Uniti, prende proprio quella che è uno spazio vitale nella vita delle persone. In Italia è ancora una minoranza, però comunque è sempre più presente. Se noi vediamo che, faccio un esempio, nelle trasmissioni della RAI, quando c'è per un pugno di libri, c'è sempre un titolo di fumetto, uno o due titoli di fumetti, quando presentano i libri. Questo vuol dire che anche la RAI, i giornalisti e quindi anche le persone danno più attenzione, questo grazie a fenomeni anche come Zero Calcare, per cui la mostra vuole mettere anche in evidenza che il fumetto italiano è un fumetto che crea cultura e che fa parte della cultura degli italiani stessi. Quindi con questa mostra vogliamo mettere in evidenza anche questo punto.
Altro che, infatti quest'anno il protagonista nascosto, ma non troppo, della mostra è Diabolik, un fumetto che nasce negli anni 60, quindi parliamo veramente di un cult e parliamo di un personaggio, una forma d'arte che ha segnato tantissimi di noi e tantissime generazioni, giusto?
Sì, Diabolik è un personaggio iconico, nasce nel 1962 dal pensiero di Angela Giussani e della sorella. Nasce per una voglia proprio di queste due persone, perché poi leggevano romanzi soprattutto romanzi gialli, e affascinate da quello che era per esempio il romanzo di Fantomas francese del 1911, gli venne in mente di poter fare a fumetti una storia di criminali, di ladri gentiluomini, ma anche no, ma anche meno, e portarla a fumetti. Quindi tramite il marito di Angela, Gino Sansoni, proprietario della Storia, che era una grande casa editrice, espresso il desiderio proprio di trasporre a fumetti, e inventarono anche un genere, non soltanto un genere ma anche un formato, che è il formato pocket, perché vedevano che le persone non riuscivano a mettere i libri in tasca. Di solito le persone, poi stiamo parlando del 1960, sia uomini che donne avevano quasi tutte l'impermeabile o comunque un cappottone, avevano tasche grandi, e il formato pocket è esattamente il formato di quelle tasche. Quindi scegliere un personaggio iconico come Diabolik è appunto quello che dicevo anche nella domanda precedente, è rafforzare il fatto che il fumetto va a far parte della cultura, in questo caso pop italiana, ma non solo, perché Diabolik ha influenzato mezzo mondo, parliamo anche di Quentin Tarantino, quindi voglio dire, non è poco.
E non è poco, no, assolutamente. La figura di Diabolik è una figura sicuramente molto interessante. Tu hai parlato di Fantomas, hai parlato di un'ispirazione alla letteratura e alla cinematografia in realtà anche. Ma noi sappiamo, ed è emerso ed è presente in mostra, che l'ispirazione di Diabolik è tutta italiana in realtà, perché le sorelle Giussani si sono ispirate a un fatto di cronaca italiano.
Sì, allora diciamo che il personaggio Diabolik è ispirato al personaggio Fantomas già esistito in Francia, ma il nome Diabolik in realtà prende spunto da un fatto di cronaca realmente esistito che poi è diventato un caso studio per quanto riguarda la giurisprudenza italiana, ovvero sia un tale Cugini piemontese uccise un suo rivale per svariati motivi con 18 coltellate. Questo personaggio, quindi questo criminale, scrisse due lettere alla stampa di Torino adducendo tutte le sue motivazioni, e in calce alla lettera si firmò Diabolik con CH. Le sole Giussani, come poi il resto dello stivale italiano, furono molto impressionate da questo delitto, perché poi si scoprì che nella finale di ogni parola della lettera scritta dal Cugini si poteva risalire alla via dove avrebbero poi trovato il cadavere, e quindi questo fatto credo che rafforzò un pochino anche il desiderio di Angela Giussani di fare un fumetto con un personaggio di questo tipo, soprattutto perché questo personaggio, questo criminale, era del 1958, quindi pochi anni prima.
Bellissimo, bellissimo. Quindi da questa mostra emergono anche delle perle veramente importanti. Io sono una persona che sì, ho letto Diabolik, ho letto fumetti, però in realtà, in maniera molto ignorante, non avevo mai considerato che un fumetto può essere disegnato da più mani. Quindi quello che emerge poi anche dalla nostra mostra, dalla mostra I Grandi Maestri del Fumetto Italiano, è che in realtà Diabolik ha più padri, tra cui Corrado Mastantuono e Elia Bonetti, che sono i due protagonisti della mostra. Ci vuoi un po' raccontare chi sono questi due personaggi?
Sì, allora, fumetti come Diabolik, ma anche moltissimi fumetti seriali, hanno necessità, dato che escono circa una volta al mese, di avere tanti disegnatori. Chi più chi meno, insomma, poi si cimenta nell'arte del fumetto seriale, che prevede un disegno più veloce, perché le scadenze sono un pochino più strette, e si deve cimentare anche col fatto che il personaggio è già codificato e deve fare un disegno quantomeno simile a quello di chi l'ha creato, quindi di chi prima ha fatto lo studio del personaggio. Per la mostra abbiamo individuato Elia Bonetti e Corrado Mastantuono, che hanno interpretato in un modo magistrale il personaggio di Diabolik, senza togliere nulla agli altri disegnatori, ma diciamo che Corrado Mastantuono è un capostipite del fumetto italiano, ha una carriera strepitosa più che quarantennale, ha attraversato dall'animazione al fumetto seriale, al fumetto d'autore, da Tex a Diabolik, a Magico Vento, insomma, a Brandon, insomma, a Dampir, Dead Week, Wood, insomma, ha attraversato talmente tanti quei personaggi, compreso Topolino, Paperino, Zio Paperone, tutti con una maestria incredibile, ha una memoria visiva impressionante, ha una matita praticamente già definitiva senza fare troppe bozze, insomma, una regia nella narrazione che ha fatto scuola, fa tuttora scuola e per fortuna è ancora in vita, nel senso che gli vogliamo molto molto bene. Ed è una persona sicuramente di riferimento per tutti i fumettisti, nonché anche una persona veramente di grande cuore. Elia Bonetti invece di contro è più giovane perché ha più di 10 anni di differenza, quindi molti di più, e nonostante la sua giovane età, la sua minore esperienza lavorativa, è veramente sembra un fumettista navigato da 40-50 anni. È un pittore di una maestria impressionante, perché chi guarda le sue pitture rimane veramente sconvolto da quanto lui riesca, attraverso la sensibilità e il gesto, a esprimere delle emozioni. E poi, cimentandosi nel fumetto, riesce in maniera trasversale ad affrontare diversi stili. Poi vogliamo ricordare che Elia Bonetti è il copertinista ufficiale della Marvel in Star Wars, è stato copertinista di romanzi della Bonelli, ha lavorato per la Bonelli e lavora tuttora. Nel 2025 sono ancora i suoi numeri di Diabolik che lui fa ancora, e quindi con degli stili che sono apparentemente diversi ma sono molto molto simili, riesce a ottenere diversi registri di esecuzione, quindi diversi trattamenti, pur mantenendosi fedele alla commissione che gli viene fatta, quindi anche al personaggio che deve affrontare. E questa maestria fa di lui un grandissimo personaggio, oltre che un caro amico, perché poi, come Corrado, è di grandissimo cuore, una persona splendida, veramente super disponibile, ecco.
Infatti li dobbiamo ringraziare per la loro partecipazione a questa mostra e per aver messo a disposizione dei pezzi originali che arricchiscono il valore, ovviamente, e il contenuto della mostra. Ma non ci fermiamo al fumetto italiano, non ci fermiamo a Diabolik, perché nei grandi maestri italiani del fumetto abbiamo anche dei fumettisti che lavorano all'estero e non in un posto qualunque, lavorano in Giappone, perché all'interno della nostra mostra c'è anche Massimo Dall'Oglio. E non spoilerò nulla, lascio dire tutto a te.
Sì, Massimo Dall'Oglio è un fumettista sardo, soprattutto è un mangaka, ovvero sia è un sensei del manga, un maestro del manga. È riuscito ad approdare al Giappone con un lavoro di abnegazione da tutta una vita, quindi alla veneranda età di 52 anni, perché siamo coetanei. È approdato al Giappone e pubblica per la più grande casa editrice mondiale. Ricordo i numeri, che in Giappone insomma si vendono circa 180 milioni di fumetti all'anno, quindi la casa editrice che più vende in Giappone vende di più in tutto il mondo, molto più della Marvel, per cui la più grande casa editrice mondiale giapponese pubblica le sue storie, e non pubblica storie di altri, ma storie scritte da Guillaume d'Orison, il suo scrittore francese, e lui fa il manga, quindi non è soltanto quello che fa il disegno, ma lui fa il manga, cioè fa la regia. Visti questi presupposti, visto che è uscito nel 2025, a Massimo è stato proposto di portarlo in mostra insieme anche altri originali che rappresentano quello che è stato il suo percorso artistico e percorso professionale, e quindi in mostra abbiamo avuto il piacere sia di presentare il suo manga Kraken Mare, con dei disegni spettacolari che abbiamo appunto esposto, scelti da lui, e lui è stato generosissimo sia nel darci gli originali, ma anche parlando poi e avendo anche l'autorizzazione della Kodansha, appunto la casa editrice giapponese, abbiamo esposto i suoi lavori in mostra. Ci tengo anche a precisare che in questa mostra è stata possibile anche perché abbiamo avuto il supporto e l'appoggio della Astorina, che detiene il marchio di Diabolik, e di Monpracen SRL, che detiene invece la proprietà dei diritti intellettuali del film di Diabolik.
Quindi insomma è una mostra bella partecipata e ci hanno dato una bella mano, sì, anche persone qualificate.
Ci vogliono bene.
Ci vogliono bene. Ok. Una domanda sulla differenza, o meglio, quando tu mi hai aiutato a creare il percorso didattico della mostra, abbiamo parlato della differenza tra il manga e il fumetto in generale italiano europeo, ed è venuta fuori una cosa che io ho trovato veramente molto interessante, cioè il silent manga. Ti racconti che cos'è questo silent manga e come funziona?
Sì, allora il silent manga in realtà è il manga prima che venga scritto, cioè una grossa differenza tra il fumetto che noi chiamiamo occidentale, il fumetto orientale, quindi il fumetto giapponese o comunque il fumetto coreano, che non si chiama manga ma si chiama manhwa, è il fatto che partono da due punti di vista opposti per ottenere uno stesso risultato, cioè la comunicazione visiva. Nel fumetto italiano, fumetto francese, franco-belga, americano, argentino, insomma il fumetto chiamato occidentale, si parte da un testo scritto che è il soggetto, poi la sceneggiatura e il dialogico che poi viene sviluppato all'interno della sceneggiatura. Si passa poi, si dà al disegnatore che interpreta la sceneggiatura con tantissime indicazioni e lo trasforma in immagini. Quindi noi partiamo da una versione più letterale e romanzata del fumetto. In Giappone non funziona così, funziona esattamente al contrario. Tu devi scrivere per immagini. Quindi in realtà si dà una traccia di quello che succede in una tavola e poi il mangaka interpreta con immagini del tutto personale, come spiegava Massimo, cioè mettendo tutto se stesso, come lui avrebbe interpretato ogni singola vignetta, si comunica con immagini. Quindi tu devi leggere le immagini e dire che queste immagini per te sono state comunicazione, quindi ti hanno raccontato una storia. Poi dopo si interviene e si mette il dialogo. Quindi è un percorso completamente diverso, perché è un silent manga all'inizio, dove tu leggi soltanto le immagini, e infatti in mostra si leggono perfettamente le immagini senza il testo.
E infatti abbiamo proprio questo taglio, e si capisce esattamente da un punto di vista emotivo e da un punto di vista di storia che cosa è contenuto all'interno di quelle tavole, per cui complimenti di nuovo a Massimo Dall'Oglio. Dicevamo, il fumetto è un'arte ibrida che mette insieme parole e immagini e che racconta delle storie attraverso la combinazione di questi due elementi. Tu sei un fumettista, tu lavori con l'acquarello, fai delle opere bellissime, importanti, e ti chiedo, rispetto al tuo lavoro di fumettista, quindi di artista proprio del fumetto, come le nuove tecnologie, come la modernità va ad influire sul vostro lavoro, che è pur sempre un lavoro artigiano, un lavoro manuale, ma sicuramente ci sarà un'aggiunta o ci sarà una modernità, un percorso dove certe cose vengono a influenzare poi la resa finale del lavoro?
Beh, diciamo che lì la tecnologia deve essere sempre ben accetta. Saremo veramente obsoleti e un po' anacronistici il voler ancora trascrivere tutto a mano, no? Per fortuna esistono i computer, le stampanti, e i romanzi li leggiamo perché vengono scritti col computer, non con la macchina da scrivere, come qualcuno ancora si ostina a fare. Per carità, va bene, è che perde un sacco di tempo. Prima il tempo era scandito in un modo, adesso no. La tecnologia è funzionale, però poi sta nella scelta del singolo artista dover proseguire in una strada o nell'altra, oppure fare un ibrido. Ad esempio, io lavoro in tradizionale, quindi faccio le matite, uso a volte le chine, poi dipingo ad acquarello i fumetti che faccio. Però passo poi alla parte digitale, perché le tavole vanno scansionate, vanno lavorate, poi vanno inseriti i balloon, insomma il dialogo, perché io poi scrivo malissimo a mano, non sono bravo come Corrado Mastantuono, che scrive ancora a mano con una maestria incredibile. Ci sono invece colleghi che preferiscono lavorare direttamente in digitale, quindi utilizzando i supporti che possono essere la tavoletta grafica oppure l'iPad, e poi insomma è una questione di velocità, di tempo, di stile anche. Non bisogna mai precludere, secondo me, la tecnologia. È fondamentale il fatto che ci sia la tecnologia, perché molte più persone possono leggere i fumetti, li possono leggere in minor tempo. Penso a casi come i webtoon, insomma, o altri tipi di fumetti trasversali rispetto al fumetto cartaceo che noi vediamo. Possono esserci delle versioni animate dei fumetti, come ha fatto Zero Calcare con l'iPad quando faceva i primi cartoni animati di Zero Calcare, poi sono passati a uno studio di animazione che li ha trasmessi poi su Netflix. Però insomma la tecnologia ci permette di poter fruire in maniera anche più trasversale quest'arte, poterla anche un pochino plasmare per poterla farla comprendere a tutti, altrimenti sarebbe veramente troppo di nicchia.
Infatti, in un momento dove telefonini e comunque iPad sono all'ordine del giorno, è giusto comunque adattarsi e fare in modo che anche attraverso questi strumenti si possa accedere al linguaggio.
Posso fare anche un esempio sulla tecnologia parlando bene dell'intelligenza artificiale, cioè vi faccio un esempio: io creo un fumetto e do un nome a un fumetto, d'accordo? Attraverso l'intelligenza artificiale io posso fare una ricerca e chiedere all'intelligenza artificiale se esiste per esempio un titolo già pubblicato con quello che sto inventando io. Quindi l'intelligenza artificiale fa una ricerca nel web, farà una ricerca su tutti i cataloghi librai e mi dirà: guarda che c'è già un titolo di fumetti oppure di romanzi che è uguale al tuo, cosa fai? E io dico: vabbè, cambio, perché c'è già, quindi non ha senso farlo uguale. Per cui questo è un tipo di utilizzo intelligente appunto dell'intelligenza artificiale.
E ben vengano gli strumenti moderni per permetterci di lavorare meglio. Sì. Mi sono un po' intorcolata. Tornando alla mostra, facciamo un passo indietro e ritorniamo alla mostra. La mostra non è solo esposizione di opere, ma è anche abbastanza ricca di eventi. Sono eventi che vanno dal cinema alla beneficenza, per chiudersi con il gioco. Vuoi un po' raccontarci alcuni di questi momenti e poi piano piano li vediamo insieme?
Sì, allora la mostra ha un programma abbastanza ricco, questo per diversi motivi. Uno, perché io credo che oggigiorno vedere una mostra soltanto espositiva di opere sia a volte limitante, ma bisogna dare un'esperienza alle persone. Le persone che vanno in mostra devono avere comunque una esperienza un po' immersiva della mostra stessa, cioè l'opera deve essere il cappello della mostra, quindi di ciò che lo spettatore, in questo caso chi entra e chi paga il biglietto vede, però deve avere anche una immersione in altre esperienze collaterali. Ad esempio, nella mostra ci sono esposte le fotografie di scena del film, le locandine del film, e una piccola perla anche lo storyboard originale del film Diabolik del 2021 girato dai Manetti Bros. Quindi ci fa capire che il fumetto si presta a diverse arti, quindi anche al cinema, perché lo storyboard è praticamente un fumetto di tutto il film, sono 276 pagine, quindi uno vede anche che il fumetto non è soltanto disegnare Diabolik che con Eva Kent stanno facendo una rapina, ma il fumetto si presta anche al film di Diabolik, che è la trasposizione di una storia però su un altro media. Questa è una delle motivazioni. L'altra motivazione è che bisogna partecipare alla mostra anche in maniera attiva, per cui ci sono state, a parte l'inaugurazione, abbiamo avuto due rassegne cinematografiche, cioè una rassegna cinematografica con due proiezioni. Abbiamo proiettato il primo film di Diabolik del 1968 di Mario Bava, per la regia di Mario Bava, prodotto da De Laurentiis, quindi un grandissimo produttore, il più grande produttore del mondo all'epoca. Quasi Hollywood faceva concorrenza con De Laurentiis, perché insomma produceva anche all'estero. Il giorno dopo, il 31 di maggio, abbiamo proiettato il primo film invece della trilogia dei Manetti Bros del 2021, quindi Diabolik. E anche lì, per far capire quanto le due trasposizioni cinematografiche siano completamente diverse l'una dall'altra. La prima si rifà invece a una, si rifà senza l'invece, a una un atteggiamento più culturale. Mario Bava ha voluto mettere in scena un Diabolik molto psichedelico, che si rifacesse un pochino all'espressionismo tedesco, molto colorato, molto vicino alla psichedelia. Ricordiamo che siamo nel 68, quindi in piena rivoluzione culturale, mentre i fratelli Manetti hanno preferito essere attinenti a un fumetto. Quindi hanno cercato di trasporre esattamente tavola per tavola un fumetto di Diabolik. Poi se il risultato sia uscito o meno, questo parleranno i posteri, però è un po' l'operazione che aveva fatto anche Rodriguez quando fece Sin City, preso da un fumetto di Frank Miller. Quindi hanno voluto fare questo tipo di approccio, essere assolutamente fedeli sia nelle scenografie ma anche nei dialoghi addirittura del fumetto, cosa che invece Mario Bava non ha fatto, dove invece si respirava più l'aria da 007 che non quella del fumetto. Questo è successo. E poi ci sono anche altri eventi. Abbiamo appunto avuto la presentazione di Kraken Mare di Massimo Dall'Oglio, per far capire, far conoscere un vero mangaka, perché possiamo dirlo, parla anche giapponese, e far e sentire dalle sue parole come si fanno i fumetti per il Giappone. Ed è un massacro incredibile, per come ci ha detto Massimo, cioè non ci si dorme la notte, lui dorme 4 ore a notte. Perché poi come deve andare, si sveglia presto la mattina, poi deve fare cose, poi deve lavorare, lavora tutto il giorno, lavora in bagno, lavora dappertutto, quindi perché no, delle scadenze serratissime. Questo è molto interessante. Poi avremo altri appuntamenti, insomma, se ne vogliamo parlare dopo.
Sì, ne parleremo sicuramente. La mostra appunto raccoglie più attività, raccoglie un punto di vista diverso e non è solo l'opera d'arte esposta, ma è proprio un percorso che l'utente deve fare, nel quale deve essere anche un po' protagonista. E infatti in una zona, in un'area della mostra abbiamo la parete dei disegni, la parete per il pubblico, quindi chi viene alla mostra può anche lasciare non solo una firma, sì, io sono stato qui, bella la mostra, ma in realtà anche lasciare qualcosa in più, giusto?
Sì, abbiamo allestito, su idea di Morgan, una grandissima idea, abbiamo allestito una parete libera per chiunque volesse o si voglia cimentare nel disegno. Chiaramente un disegno a tema Diabolik, anche se qualcuno ha fatto Ratman, qualcuno ha fatto One Piece, e molti si stanno cimentando, peraltro anche con risultati veramente gradevoli, perché alcuni hanno fatto veramente bei lavori. È una parete dove le persone poi in un certo qual modo vogliono esprimere anche la loro dote nel disegno, nel fumetto, quello che è il loro piacere, magari la loro passione, e quindi abbiamo dato la possibilità a tutti di poterlo fare, una parete bianca per disegnare, ecco.
Bellissimo. Poi invece abbiamo una sezione dedicata a chi il disegno lo sa fare davvero, perché c'è una sezione che è in divenire, quindi una sezione che si concluderà insieme alla mostra, dove artisti, tra cui tu stesso, ma abbiamo Manu Invisible e tanti altri, rendono omaggio a questo personaggio, quindi si cimentano nel racconto, nell'interpretazione di questo personaggio, e lo fanno per un motivo non solo, diciamo, di mettere alla prova le proprie capacità, ma anche legato alla solidarietà.
Sì, il 7 di giugno ci sarà una serata di beneficenza. Abbiamo chiamato 11 artisti e artiste e abbiamo chiesto loro di donare un'opera, omaggio a Diabolik, donarla perché poi venga messa in vendita e il ricavato della vendita sia dato a un'associazione con la quale noi collaboriamo da diversi anni, noi insomma Lazzaretto, insomma la cooperativa Santilla 2003, che si chiama Il Sorriso di Pie. Il Sorriso di Pie è un'associazione che si occupa veramente da tanti anni di possiamo così arricchire e in un certo qual modo supportare il reparto di oncoematologia dell'ospedale Businco di Cagliari. È un reparto dove ci si ammala di tumore, insomma, non nel reparto, ma dove si cerca di dare una speranza a chi è ammalato di tumore, soprattutto a casi molto gravi come il tumore al sangue. Quindi noi principalmente abbiamo creduto nel fatto di donare in qualche modo l'arte, non solo come una esposizione del bello, perché il bello comunque sicuramente fa del bene a tutti, ma dando anche un segno più concreto, dove l'arte proprio diventa una manifestazione sociale. Siamo convinti che comunque chi fa l'artista abbia una sorta di vocazione, ma non deve essere una vocazione fine a se stessa, tout court, oppure deve essere soltanto una manifestazione del proprio ego, ma deve essere messa a disposizione degli altri, proprio perché un Bernini, quando faceva una scultura, quando realizzava una scultura, ma anche quando la pensava, non pensava che bello, che bravo che sono, ma pensava come abbellire Roma, come dare ai romani l'ennesima mostra che Dio esiste, per come la pensava lui. Per cui noi pensiamo che l'arte in questo senso debba essere al servizio delle persone in tutti i sensi. Quindi 11 artisti, tra cui appunto Manu Invisible, che ci ha già dato un'opera, è già esposta in Sala Archi, e poi ci saranno Daniele Serra, Francesco Liori, ci sarà Martina Mura, detta Maya, una mangaka di Alghero che lavora per la Francia, ci saranno Jean-Claude Vinci, Maria Azzori, Ermenegildo Azzori, poi ci sarà Bruno Olivieri, ci sarà Guido Masala, scusate, e Massimo Dall'Oglio, perché sono tanti, adesso ricordarmi i nomi, li conosco tutti, ma a volte mi vengono così. E quindi la serata del 7, chi non ha già preparato l'opera, chi ce l'ha in divenire, la completerà in Sala Archi, e poi dalle 7 in poi si venderanno le opere e si metteranno poi in esposizione, e sperando che trovino un proprietario, noi potremo fare della beneficenza, insomma, per l'associazione e per le persone che ne hanno bisogno, ecco.
Quindi l'arte è proprio con una funzione, una velleità sociale, sì, che è quella che deve sempre avere e che non deve mai trascurare. L'arte è parte della società e contribuisce sempre a creare, certo, le dinamiche.
Se vogliamo che le persone smettano di credere che di arte non si vive, che l'arte è superflua e inutile, noi stiamo dando invece un segnale che l'arte serve e può servire anche per grandi ideali, ecco.
Assolutamente, lo condivido. E scendendo un pochino di tono, o meglio cambiando il tono, ci buttiamo invece sul gioco, perché a chiudere questa mostra ci sarà una serata dedicata al gioco. Quindi insieme all'Associazione Mondi Sospesi è nata l'idea di creare una serata tematica.
Sì, il 14 di giugno, qui chiudiamo anche poi gli appuntamenti della mostra dei grandi maestri del fumetto italiano. Il 14 di giugno il Giocomics, organizzato appunto dall'Associazione Mondi Sospesi, organizza una serata di giochi da tavolo, perché esiste il gioco da tavolo di Diabolik, assieme anche all'associazione D7, che si occupa da anni appunto di diffondere il piacere e la passione del gioco da tavolo, e allesteremo nella Sala Archi dei tavoli proprio per giocare al gioco di Diabolik. E ci sarà anche una sorta di rappresentazione scenica, una sorta di gioco di ruolo interattivo, dove le persone realmente reciteranno perché avranno dei ruoli. C'è poi un cappello, quindi una sorta di abbellimento, perché ci sarà un dress code obbligatorio. Il dress code sarà ladri famosi, il tema, e quindi diciamo che le persone si potranno vestire da Eva Kent, da Diabolica appunto, oppure da Robin Hood, Lupin, Occhi di Gatto. Io l'ho già fatto, quindi mi sono già vestito Occhi di Gatto, quindi
sì, tu sei a posto.
Io sono a posto, ma non ho più il costume purtroppo, però
per cui insomma vedremo una serata all'insegna proprio dei ladri famosi, tutti
che
belli,
giocano, che giocano.
Niente furti,
niente furti,
solo gioco. Direi che siamo giunti al termine di questa bellissima chiacchierata con Stefano e abbiamo raccontato tutto quello che c'era da raccontare sulla mostra. Ricordiamo il titolo, I grandi maestri del fumetto italiano, non solo una mostra ma una rassegna che vuole portare avanti un discorso attraverso un filo rosso, un racconto di quella grande arte che è appunto il fumetto. Chiuderei con un'idea. L'anno prossimo di che cosa parleremo?
Ma l'anno prossimo in realtà c'è da trovare l'elemento del fil rouge, perché esiste un fil rouge in realtà, non so se poi, io spero che le persone abbiano colto un pochino le cose, perché nella prima edizione abbiamo avuto le Ortolani, che ha creato un personaggio molto famoso, che è appunto Ratman, e quindi associare i grandi maestri del fumetto italiano a un personaggio iconico è il nostro fil rouge, quindi stiamo già pensando al terzo fil rouge, diciamo che non sveliamo ancora nulla, ma saremo nell'ambito della messicano.
La grande! Va bene, quindi con questo mistero avvolto, che avvolge la prossima edizione.
Il messicano, se Trump toglie i dazi, perché...
Ecco qui. Con questo mistero che avvolge la prossima edizione, esatto. Noi ci salutiamo, ti ringraziamo, invitiamo tutti a venire a vedere la mostra I grandi maestri del fumetto italiano con le opere di Mastantuono, Bonetti e del nostro mangoka sardo Massimo Dall'Oglio.
Ok, ricordo che finisce il 29 di giugno, quindi c'è ancora tempo.
Grazie mille Stefano, alla prossima.
Grazie a voi.